On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta a Parigi.
Bonsoir, merci d'être avec nous à cette heure tardive. Il est 23h30 et nous allons laisser la place à la musique traditionnelle. Consacrons-nous maintenant au trésor de la musique tzigane de l'Europe de l'Est. Voilà une mélodie de 1962.
Premesso che sono le 11:30 ma di mattina, prima di visitare Parigi bisogna arrivarci. E finalmente, dopo un po' di tempo che non lo si poteva più fare, si può andare a Parigi a bordo del mitico TGV che ha ripreso a funzionare. Lo ha fatto recentemente anche la nostra Giulia Strippoli e a bordo del TGV ha incontrato Pamela Aiuolo di SNCF Voyage Italia. Hanno a lungo parlato del TGV, il treno su cui erano a bordo.
Il TGV fa diverse tappe. Prima fermata qual è?
Allora, la prima fermata in Francia è Modane. Subito dopo Modane, Chambéry, Mâcon, poi ultima fermata Ville-Lumière, Gare de Lyon. Parliamo di uno storico collegamento ferroviario che unisce Italia e Francia con ben 3 coppie di treni al giorno, partendo da Milano, Porta Garibaldi, fino ad arrivare a Torino Porta Susa, Ulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry e Mâcon, prima di arrivare ovviamente poi nel cuore della capitale francese. È un viaggio che già di per sé è un'esperienza. Dalle Alpi innevate al lago di Bourget, ogni finestrino ti regala proprio dei paesaggi spettacolari che preparano proprio all'arrivo di Parigi. Il TGV in lui unisce proprio il fascino retro, un po' tipico, no, parigino, con il comfort dell'alta tecnologia. Ogni treno si compone di 8 carrozze, tutte dotate di wifi, prese elettriche, tavolini spaziosi, perfetti per lavorare o rilassarsi.
Ho visto che non si sono dimenticati anche dei più piccoli.
Esattamente, infatti per le famiglie ci sono nursery e spazi dedicati e in prima classe è disponibile anche un servizio di ristorazione al posto.
È possibile scendere ad ognuna di queste tappe, prenderlo, risalire, insomma muoversi in autonomia?
Assolutamente sì, TGV Inuit ti dà la possibilità proprio di vivere l'esperienza di viaggio e di pianificare anche un itinerario dalla regione della Savoia, con la città di Chambéry per esempio, alla regione della Borgogna con Mâcon, percorso che si snoda Milano fino a Parigi, che ti consente comunque di vivere diverse esperienze da tutti i punti di vista.
Una su tutte è quella enogastronomica.
E soprattutto l'esperienza francese.
Un piatto e un bicchiere di vino, ma visto che siamo partiti presto al mattino, magari facciamo caffè e dolce?
Allora, in Francia caffè proprio non direi, però... Beh, allora, direi più pane al cioccolà che caffè. Non è proprio la bevanda tipica, però puoi trovare croissant, il pane al cioccolà, tante golosità. Poi la Francia è il paese in cui appunto non manca mai il vino, quindi è buonissimo lo champagne.
Anche sul treno?
Anche sul treno.
Tu quante volte hai fatto questo viaggio?
Diverse volte, ormai la prima volta ricordo è stato 10 anni fa più o meno, quando ho iniziato a lavorare su questi treni, perché facevo appunto anche il capotreno, ho iniziato così. E ricordo che la prima volta che ho preso il TGV e sono arrivata a Ulx, per esempio, ho visto questo paesaggio bellissimo, innevato, la stazione completamente candida, con un cielo splendido e le montagne che facevano appunto da cornice E quindi ho pensato in quel momento che è un privilegio poter non soltanto accompagnare i viaggiatori, ma fare quel lavoro, perché appunto è una ricchezza.
Riesci a distinguere ormai le zone, le aree?
Allora, la Borgogna si differenzia dalla Savoia perché ci sono le vigne, quindi
sempre di vino, sempre insomma di calici si parla.
Ah beh sì.
Invece la Savoia per che cosa si differenzia? Che cosa noti per prima?
Sicuramente la regione più italiana della Francia. Infatti Chambéry è gemellata con Torino, è una piccola Torino con questi portici, questa architettura che assomiglia molto alla città sabauda.
Il dolce tipico gâteau de Savoie, una torta savoiarda spesso accompagnata anche con il vino. Si puccia la torta.
Questa torta molto soffice e spugnosa, simile appunto a un pan di Spagna, e si può gustare sicuramente con un buon calice di vino.
Sfrecciamo dritte verso destinazione finale Parigi, dove sono sempre arrivata in aereo. Mi sa che arrivare con la vista sulla Ville Lumière ben diverso che arrivare a Charles de Gaulle.
Allora sì, perché con TGV Nuit arrivi direttamente in stazione a Paris Gare de Lyon, quindi nel cuore della città, quindi di lì sei già immersa nella magia della città, quindi bistrò, caffetterie, puoi approfittare per prenderti un croque monsieur, un altro pane al cioccolato, e poi addentrarti in quelle che sono appunto le bellezze parigine, l'hotel de la Marine, la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, tutti i monumenti che TGV Nuit ti dà la possibilità di visitare con una riduzione presentando il nostro biglietto del treno. Puoi ottenere uno sconto fino al 20% su una serie di monumenti a Parigi, ma non solo, anche in tutta la Francia.
Beh, un bel vantaggio. Il tuo preferito?
Sicuramente l'hotel de la Marine, perché ha questa vista mozzafiato su Place de la Concorde e ha una vista veramente meravigliosa.
Mi raccontavi prima, Pamela, gli occhi aperti su quello che è il tema della sostenibilità.
Viaggiare in treno è oggi il modo più ecologico per raggiungere Parigi, ma non solo Parigi. Scegliendo TGV Nuit, infatti, ogni passeggero contribuisce a ridurre in maniera significativa le emissioni di CO2 rispetto ad altri mezzi di trasporto. È un atto di responsabilità verso l'ambiente che si sposa perfettamente con il piacere del viaggio.
Viaggiare con la pancia piena e possiamo dire con la coscienza un po' più pulita.
Esattamente, brava.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Prima di darvi qualche consiglio su cosa fare a Parigi, vi diciamo dove non andare. Non andate al centro Pompidou. Ve l'aveva già raccomandato Martina Stefanoni in una delle sue trasmissioni. È chiuso. Sentiamo il servizio che aveva proposto Martina. Il servizio è firmato Veronica Gennari.
È tutto, ragazzi. Ci rivediamo fra 5 anni. Queste sono le frasi che si leggevano domenica 21 settembre, incollate ai vetri della libreria vuota del Centre Pompidou a Parigi. Il museo, primo centro di arte moderna e contemporanea d'Europa, ha chiuso ufficialmente le sue porte lunedì 22 settembre per un grande lavoro di restauro che durerà almeno 5 anni, cioè fino al 2030. Ultimissimo incontro per i più nostalgici, una serata all'interno delle mura del museo, ormai vuoto, in ottobre. Preparandosi alla chiusura, Francesco, architetto italiano che vive e lavora a Parigi, ha visitato il museo più volte nelle ultime settimane di apertura al pubblico.
Di fronte alla chiusura del Pompidou provo sicuramente un senso di malinconia, in quanto viene meno un luogo che ha sempre fatto parte della mia vita da quando sono a Parigi, e anche un grande senso di incognita, l'incognita che si lascia dietro un posto che sarà molto difficilmente rimpiazzabile da qua ai prossimi 5 anni.
Con più di 3,2 milioni di visitatori nel 2024, il Centre Pompidou non è in effetti un semplice museo di arte moderna e contemporanea. Inaugurato nel 1977 e progettato dagli architetti Renzo Piano, Richard Rogers e Gianfranco Franchini, il museo faceva parte di un piano di democratizzazione della cultura, voluto dall'allora presidente Georges Pompidou, di cui il museo porta il nome. Il centro è allora stato pensato non solo come museo tradizionale, ma come spazio culturale in senso largo, ospitante spazi espositivi, librerie, una biblioteca pubblica, spazi dedicati ai giovani e una grande terrazza panoramica.
Personalmente ho avuto la fortuna di scoprire il Pompidou in varie fasi della mia vita, prima come turista attraverso l'esposizione permanente, poi come studente andando a studiare nella biblioteca pubblica e infine come residente, come cittadino di Parigi, scoprendolo per gli eventi occasionali e per le esposizioni temporanee. Quindi complessivamente una presenza sicuramente costante da quando vivo in questa città e molto mutevole.
Meno affezionata al museo rispetto all'architetto, Chiara, turista italiana che ha visitato diverse volte la capitale francese, ne apprezza comunque l'eterogeneità unica.
Ho visitato il centro Pompidou diverse volte, non è sicuramente il mio luogo preferito di Parigi, ma lo ritengo molto interessante sia per il contenuto delle opere che ospita, sia anche per tutti i servizi aggiunti. E avendo io una ragazzina di 10 anni, ci sono passata più volte anche per le iniziative legate per esempio ai bambini.
Per permettere i lavori di restauro e rinnovo, un enorme progetto di trasloco delle opere è stato messo in atto. L'arte del Pompidou si troverà momentaneamente altrove e resterà quindi accessibile al pubblico. Le opere della collezione permanente saranno esposte in varie sedi, in Francia e all'estero, nell'ambito del programma culturale Constellation, letteralmente Costellazione. Una parte sarà destinata al Centre Pompidou di Metz, nell'est del paese, mentre circa 140.000 opere convoglieranno nel Centre Pompidou Francilien Fabrique de l'Art, un progetto pensato per essere un deposito di opere, ma aperto al pubblico, che sarà inaugurato nel 2026 a Massy, nella periferia sud di Parigi.
Il fatto di rendere fruibili le opere del Centre Pompidou in altri luoghi della Francia, secondo me, è dovuta come cosa, e non mi stupisce che la Francia abbia pensato di organizzare così questi 5 anni in attesa di ricollocarle nel loro posto di origine.
Tanto amato quanto odiato, il museo si distingue dall'architettura haussmanniana che conferisce a Parigi la sua aurea di eleganza. Dopo l'inaugurazione, la struttura moderna venne spesso definita come la scatola, la prigione o anche l'errore. Tubature, scale mobili e altri elementi strutturali sono infatti esposti, colorati, sulla facciata del centro, di grandi dimensioni, rendendolo unico e riconoscibile, come sottolinea Daniel, appassionato d'arte che sogna di diventare artista a tempo pieno. Prima di abitare a Parigi, sono venuto in città quando ero piccolo e la cosa che più mi ricordo non è la Tour Eiffel, ma il Centre Pompidou. C'est le Georges Pompidou, en fait. Alle spalle di Daniel, nel piazzale del museo, si trova un piccolo manifesto, attaccato da ignoto su un albero. Vi si comunica ironicamente il decesso del Centre Pompidou, avvenuto nel suo 48esimo anno di età. La sua rinascita è allora annunciata per il 2030, quando il programma di rinnovo e restauro promette di riconsegnare alla città un nuovo museo. Dal punto di vista tecnico, i lavori mirano a soddisfare la necessità di sicurezza e sviluppo sostenibile in risposta al deterioramento delle strutture e alle attuali normative ambientali, sanitarie ed energetiche. Dal punto di vista strutturale si prevede invece una ridefinizione della disposizione delle diverse aree funzionali in tutti e 5 i livelli dell'edificio. Guardando al museo, Daniel spera anche in qualcosa di più.
Mi piacerebbe che migliorassero gli ingressi, perché credo che ci siano troppe informazioni in troppi luoghi diversi. Non mi sembra che sia facile orientarsi per le persone che vengono al museo la prima volta. Sono un po' persi.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Parigi. E finalmente veniamo a qualche suggerimento, a qualche consiglio. Se Google Maps ha ucciso la poesia del perdersi nelle città, un'alternativa è farsi guidare da chi del perdersi aveva fatto una modalità di vita. E di musica, sesso, insonnia e amori. Sempre un passo avanti, spesso troppo. Tipo andare a Parigi con Serge Gainsbourg, che è anche il titolo di un libro edito per Giulio Perroni Editore. Parigi, una città dove Serge Gainsbourg ci ha fumato, bevuto, composto la maggior parte del suo immenso repertorio. Così è quello che scrive la curatrice Flavia Capitani. È una biografia geolocalizzata della pop star tra gli chansonnier, dove il baudelairiano flâneur diventa il gainsbourgiano on s'en fout, alla ricerca di luoghi dove faire la fête. Il tutto tenendo conto che stiamo parlando di un uomo che, se c'è chi morde l'esistenza, chi la ignora e chi la strappa, lui, Gainsbourg, è un uomo che se l'è quasi lasciata dietro l'esistenza, non alle spalle, ma dietro.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous en...
Lucien, detto Serge, nato nel 1923 nell'est di Parigi, in un quartiere allora popolare, buio, insalubre, terra d'asilo di operai, italiani ed ebrei, al numero 15 de Rue de la Chine. Volete scoprire una Parigi diversa? Francese nell'essenza? Seguite le orme di questo figlio di ebrei russi ashkenaziti, in fuga dalla rivoluzione, ricchi solo di arte e musica, lei cantante, lui pianista. Lucien, a cui recentemente la capitale francese ha intitolato una stazione del metrò. La fermata si trova a Lila, a est della città, un po' fuori dai 20 arrondissements, scrive Flavia Capitani in A Parigi con Serge Gainsbourg. Perché quella zona ha ispirato il suo primo successo, che si chiama Le Poinçonneur de Lila, che è il brano che abbiamo in sottofondo, un brano pubblicato nel 58. Serge allora ha 30 anni e una certa fama come pianista jazz nei locali della Rive Gauche. Quel quartiere dell'Est oggi è un'area vitale dove la gentrificazione non ha cancellato il passato ma lo ha rielaborato, dove la stazione Serge Gainsbourg collega in pochi minuti Lila a Châtelet.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là où ni pour rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Oggi si può girare tutta Parigi sulle tracce di Serge, sospesi fra un secolo e l'altro. Gainsbourg, il padre di tutti i trasgressivi, alla musica si avvicinò poco per volta e dopo un'infanzia travagliata. La famiglia aveva appena cominciato la scalata sociale verso le zone benestanti, quando la guerra d'invasione nazista la costrinsero alla fuga. Padre da un lato, madre da un altro, figlio in affido, un trauma che lascerà tracce nell'uomo che verrà. Il padre era un bravissimo musicista e Gainsbourg all'inizio voleva fare il pittore, anche se lo obbligavano a studiare il piano. Invece alla fine si immerge in quella che definiva l'arte minore, la musica. Capitani, l'autrice del libro che ci consente di viaggiare nella Parigi di Gainsbourg, ripercorre l'amore fiammeggiante del musicista con la diva Brigitte Bardot, poi l'incontro sul set di Slogan con la ragazza inglese, quella favolosa Jean Birkin, da cui avrà la figlia Charlotte. Si innamorano in poche ore, mentre lui, re della notte parigina, le fa scoprire un locale dopo l'altro, da Chez Maxime a Rasputin e a Madame Arthur, il primo club dove si esibiscono travestiti. Tutti e tre i locali sono ancora lì e se volete, una sera che siete a Parigi, potete andarci a cercare le ombre di Gainsbourg. Leggendo le pagine del libro emerge in filigrana la Parigi di ieri sotto quella di oggi. Pigalle, la casa del jazz e dei bobo, i bourgeois bohémiens. Si legge nel libro, arrivano alla spicciolata, scendendo a passo svelto su Rue des Trois Frères, Rue des Martyrs e Rue Houdon, le stradine che collegano la Basilica del Sacro Cuore e Montmartre al lungo Boulevard de Clichy. La casa di Rue de Verneuil, pensata per Bardot, dove invece Gainsbourg andò a vivere con Birkin. È in un punto molto tranquillo del settimo arrondissement, sulla Rive Gauche, in una traversa dell'elegante Rue du Bac, in una zona borghese, ieri come oggi piena di gallerie d'arte. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Fra tutti non c'è luogo che conservi più preziosamente la memoria dell'artista della casa di Rue de Verneuil. Leggiamo sempre sul libro di Flavia Capitani. Charlotte l'ha tenuta chiusa per 30 anni. Ci entrava solo ogni tanto per risentire l'odore del padre. L'hanno aperta poco più di un anno fa, con visite su prenotazione. È una casa cristallizzata nel tempo, con il suo pianoforte in mezzo. Capitani ci è andata varie volte. Gainsbourg era un uomo metodico. Se aveva un'anima degli eccessi, la esprimeva fuori casa. Dentro c'era la normalità, la cucina dove preparava i pasti per le figlie, uno spazio inviolato dove le bambine da piccole non potevano fare rumore, le sue routine. In Italia, di Gainsbourg resta l'immagine di provocatore, lo scandalo dell'unica canzone che tutti ricordano, quel Je t'aime moi non plus, che nel 2024 ha compiuto 55 anni. Una canzone, anche quella, scritta per Bardot, ma che cantò Jane Birkin, con i suoi sospiri sensuali e il sospetto del rapporto sessuale reale. E ancora, le banconote bruciate in TV. Un altro ricordo che tutti abbiamo di Gainsbourg. In realtà, scrive la Capitani, Gainsbourg era una persona molto più complessa, con una dimensione segreta, tutta sua, il peso dell'epopea familiare, le persecuzioni vissute. La ragazza inglese, che qua sentiamo in sottofondo nel celeberrimo Je t'aime moi non plus, la ragazza inglese a cui Hermès dedicò una borsa, ancora la più desiderata al mondo, gli cambiò la vita. Arrivò mentre Parigi brucia, nel mezzo di una rivoluzione sociale, politica e di costume. È molto riduttivo parlare della Birkin in termini di Lolita o di Musa. Era molto più giovane di Gainsbourg quando l'ha incontrata, ma aveva già una figlia. Per Capitani era la sua interprete, eppure è stata anche la sua creatrice. ha portato in tutto il mondo le sue canzoni. L'immagine di Gainsbourg che tutti conosciamo l'ha inventata lei. Si capisce anche leggendo i diari di lei. I Monkey Diaries, 1957-1982, pubblicati nel 2018 in Italia da Edizioni Clichy.
Mes illusions donnent sur la cour, des horizons j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour, j'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier.
Après negli ultimi anni della sua vita, da Gainsbourg era diventato Gainsbar, una specie di caricatura di se stesso, un Gainsbourg al quadrato. Erano gli anni in cui divenne un assiduo frequentatore del celebre ristorante Matignon, a due passi dal Palazzo del Potere. Nel libro si legge Serge, durante gli ultimi 10 anni dopo la separazione da Jane, trascorre quasi ogni nottata nel club di Avenue Matignon. Arriva in una nuvola di fumo, viso gonfio, occhiaie sempre più marcate sotto gli occhiali scuri, sigaretta in bocca, jeans e scarpe consumate. Non a caso abbiamo messo alle nostre spalle in questo momento un brano che si chiama L'Alcool. Gainsbourg è stato 1000 persone diverse, conclude Capitani. Ha attraversato 1000 epoche, 1000 strade musicali, dagli anni 20 in cui è nato fino alla fine. Ha vissuto tutte le Parigi. E Parigi è una città che cambia sempre. Nuovi locali, nuovi modi di celebrare, quartieri che mutano pelle. Gainsbourg è questo, un uomo in perenne trasformazione, proprio come Parigi.
J'oublie ma chambre au fond de la cour, le train de banlieue au petit jour.
Oggi Gainsbourg e Jane Birkin giacciono a pochi passi di distanza, nel cimitero di Montparnasse, in fondo al boulevard Raspail. Un cimitero meno noto del Père Lachaise, ma meta di un pellegrinaggio continuo, scrive Capitani. Europei, giapponesi, americani, giovani e anziani, insieme a contemplare pacchetti di sigarette, mazzi di fiori, messaggi pieni di affetto, i biglietti del metrò che ricordano il Poinçonneur des Lilas, tutti oggetti stipati su quella lastra di marmo bianco che c'è sulla loro tomba. La sua eredità artistica è immensa, perché la sua creatività si è confrontata con tutti gli stili del Novecento, dal jazz al blues, dal reggae al rock. Pensate che di lui ci restano oltre 1200 canzoni. Lo ricordiamo con le parole di Brigitte Bardot. Era lo yin e lo yang, il bianco e il nero, il peggiore e il migliore. E lo salutiamo con Toi mourir, una canzone che tratta il tema della morte, una delle sue ultime registrazioni.
Donne une cuvette, tabac, savonnette, miroir et papier cul.
Toi, Marielle.
Toi, moi, donne un chapeau, peignant un corso, médaille, petit Jésus.
Toi, Marielle.
Toi, moi, donne un réveil, torchon, nez d'abeille, et quelle sont fendue.
Toi, Marielle.
Toi, moi, donne un trichique, rasoir mécanique, et collier de prévu.
Toi, Marielle.
Toi, moi, donne un canif, fait préservatif, mais moi, paroi ubu.
Toi, Marielle.
Donner parole, que Rome agricole, y'a bon bois nager bu.
Toi, Marielle.
Toi, pas donner fusil, toi, voir paradis, moi, ordonner tribut.
Toi, Marielle. Toi, Marielle. Toi, Marielle. Toi, Marielle.
Anche Giulia Stripoli, dopo il suo fine settimana parigino, ha qualcosa da raccontarci.
Marzia Fiorito, guida, storica dell'arte, oggi ci racconta un po' di storie di donne straordinarie, parte della tantissima arte che potrete visitare e vedere a Parigi. Marzia, ben arrivata.
Saluti da Parigi. Sì, allora io dico sempre che Parigi è donna e che donne straordinarie a Parigi sono un po' dappertutto, ma se volete incontrare veramente dei nomi importanti, vi invito a visitare il Pantheon, che si trova sulla riva sinistra, la rive gauche di Parigi, in quello che è conosciuto anche come il quartier latin, il quartiere latino, il quartiere universitario, dove si chiama latino perché una volta il latino era un po' come l'inglese di oggi, era la lingua comune a tutti gli studenti che venivano a Parigi. Ecco, sulla parte più alta del quartiere latino, quella che si chiama la montagna Saint-Geneviève, in realtà è una collinetta, si trova un monumento importantissimo, il Pantheon, che in realtà fu all'inizio una chiesa in onore di un'altra grande donna celebre di Parigi, Santa Geneviève, protettrice della città. Ecco, il Pantheon diventa tale durante la Rivoluzione francese e diventa anche il luogo dove sono stati onorati i più importanti personaggi della letteratura, della politica, della storia, scrittori celebri, filosofi, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Louis Braille, quello che ha inventato l'alfabeto per i ciechi. E in questi 82 ospiti del Pantheon ci sono, ahimè, soltanto 7 donne. Ma delle donne importanti, una fra tutte, Marie Curie, che, come dico sempre, vale per 100 uomini. Allora, Marie Curie è un esempio classico di una giovanissima studentessa, neanche francese, perché ricordo è polacca, arriva a Parigi, si iscrive all'Università La Sorone, è una delle prime donne laureate in matematica e in fisica, come spesso succede. La sua idea era quella di ritornare in Polonia per dare lustro anche all'insegnamento, invece il destino fa in modo che incontri il suo direttore di studi, Pierre Curie, suo futuro marito, che è anche uno scienziato già abbastanza famoso, e insieme continuano gli studi, soprattutto sulla quella che lei stessa chiamerà la radioattività. Esempio unico anche nel mondo, perché nel 1903 insieme avranno il premio Nobel per la fisica, avevano scoperto ben due elementi, il radium e il polonium, in onore delle sue origini, e prima donna anche in questo settore, e nel 1911 sarà premio Nobel per la chimica. Questa volta da sole, suo marito poi morirà nel 1906 in un incidente stradale e lei continuerà gli studi. Giusto per far capire, non c'era nessun uomo, nessun professore alla Sorbona che potesse sostituire Pierre Curie, e quindi sarà anche la prima insegnante, prima professoressa donna ad avere la cattedra di matematica e poi di fisica, quindi una donna da grandi primati. Sembra strano, ma la panteonizzazione di Marie Curie avverrà soltanto nel 1995, molto tempo dopo la sua morte, allora che per esempio Victor Hugo è stato panteonizzato qualche giorno dopo la sua morte.
Caso di doppio standard che è effettivamente curioso, no?
Diciamo che anche dopo la morte le donne si devono fare, come dire, un po' di spazio per farsi ricordare. E poi un'altra donna straordinaria che è stata panteonizzata, ma questa recente, è Simone Weil, perché è lei che ha portato nel 1974 come ministro della salute all'epoca del presidente Giscard d'Estaing la legge su quella che si chiama, loro chiamano la IVG, interruzione volontaria di gravidanza, quindi la legge sull'aborto. Portò con forza questa legge dicendo una cosa molto semplice, ma efficace, cioè che le donne non arrivano mai a questa decisione senza aver riflettuto. Ha ricevuto minacce di morte anche durante la discussione di questa legge, ma aveva anche un altro vantaggio rispetto agli altri, era una sopravvissuta ai campi di Auschwitz. Quindi lei diceva: io sono già morta, non potete minacciare di morte, perché io, una parte di me è già morta, ho combattuto per il diritto anche delle donne. Lei sarà panteonizzata, anche lei un po' in ritardo, diciamo così, dal presidente Macron in tempi recenti, quindi nel 2018. E la terza donna di cui vi volevo parlare, un altro personaggio incredibile, è Joséphine Baker, che è stata sempre panteonizzata dal presidente Macron nel 2021. Allora, la gente pensa che è stata panteonizzata perché ballava con la minigonna di banane. In effetti è stata panteonizzata perché è stata una donna che ha combattuto nelle forze della resistenza, è una spia, diciamolo chiaramente, ma che grazie al suo lavoro, perché era un artista, soprattutto un artista di music hall, che grazie al suo lavoro poteva entrare anche in posti dove nessuno avrebbe potuto, grazie alla sua funzione di artista, è stata una delle donne resistenti della Seconda Guerra Mondiale. Americana, prima donna di colore a essere panteonizzata, adotta 12 bambini,
wow,
incredibile, di nazionalità diverse, che tra l'altro educherà ognuno nella sua religione, ne aveva adottato dei bambini dell'India, quindi li aveva educati al buddismo, per dire. E soprattutto una donna che cantava una canzone che è rimasta celebre, J'ai deux amours, Paris, mon pays et Paris. Io ho due amori, il mio paese, dunque, l'America, gli Stati Uniti e Parigi. Tenendo conto di una cosa, che l'America la guardava sempre come la piccola negra. Ecco, era una di quelle che si trovava accanto a Martin Luther King durante il famoso discorso di I Have a Dream, anche lei donna di spessore.
Joséphine Baker, che è morta nel 1975, anche questo un caso di evidente doppio standard.
Un po' di ritardo, ecco, diciamo così.
De là des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Pays et Paris, Paris toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris. Ce qui m'en sorcelle,
aspetto che non tutti conoscono è come Parigi sta cercando di rispondere al problema della questione climatica, un problema di portata globale, non certo locale. Nessuna città d'Europa è veramente pronta a gestire i picchi di calore a cui andiamo incontro durante i mesi estivi. Ecco, alcune città stanno cercando però di porvi rimedio, perlomeno a livello locale, e Parigi è una di queste. Ne parla Dorella Ciampi in un articolo che è uscito sull'Extraterrestre, l'inserto del manifesto del giovedì, e vi leggo alcuni passaggi del suo pezzo. La scorsa estate la capitale francese ha vissuto con temperature medie che hanno superato di 2,3 gradi centigradi quelle dell'era preindustriale. Parigi si sta preparando a politiche di adattamento a un ambiente modificato che potrebbe superare i più 2,5 gradi centigradi nel 2030 e un riscaldamento medio di circa più 3 gradi all'orizzonte per il 2050. Tuttavia l'adattamento non è l'unica risposta possibile. Accanto a questo è stato messo a punto un ampio piano di contenimento del problema. Girando per le strade della capitale francese si può notare come in questi ultimi 2 anni si sono adottate varie tecniche green, in particolare relativamente alla costruzione di temporanee aree bioclimatiche, trasformando così il paesaggio urbano in un piccolo esempio di innovazione ecosostenibile. La sindaca della città ha dichiarato che Parigi sta puntando a stringere un'alleanza con la natura. Cerchiamo di capire cosa vuol dire questa bella frase. Iniziamo dall'embrionale tutela della biodiversità all'interno di tutta l'area parigina, attraverso un metodo di gestione e ampliamento degli spazi verdi, certificato per oltre il 90%, e attraverso un approccio fitosanitario zero, sperimentato e attualmente in funzione, accanto poi all'interconnessione di metodi per la deimpermeabilità, Parigi sta diventando non solo più verde, ma più attenta alle zone verdi già esistenti. Le tecniche green adottate a Parigi si manifestano in diversi modi, che mirano sempre più a integrare la natura fra la vita quotidiana e le bellezze artistiche. Un esempio significativo è il progetto Paris Breté, che limita notevolmente il traffico automobilistico in alcune zone durante il fine settimana. Quest'idea ha portato a una diminuzione sensibile dell'inquinamento atmosferico e acustico, permettendo ai residenti di respirare un'aria più tollerabile. Inoltre, con il progetto La città in 15 minuti, che sta incrementando di mese in mese l'espansione delle piste ciclabili e delle aree pedonali, si sta davvero incoraggiando l'uso della bicicletta. Parigi ha dimezzato l'inquinamento atmosferico. I dati di Air Paris confermano. Ha infatti ridotto di più della metà l'inquinamento da polveri sottili. A questo si aggiungono, come accennato in apertura, le diverse aree bioclimatiche, che rappresentano un'importante risposta alle sfide del cambiamento climatico. La creazione di giardini verticali non solo abbellisce gli edifici, ma contribuisce anche a migliorare l'isolamento termico. Questi spazi verdi fungono da rifugi per la biodiversità, offrendo habitat a diverse specie di insetti e uccelli. Un esempio evidente è il giardino verticale del museo Quai Branly, che attira visitatori da tutto il mondo e contribuisce a mantenere un equilibrio ecologico nella città. Non possiamo non menzionare uno dei quartieri che agli inizi del 2020 sembrava solo un progetto astratto. Oggi invece è un vero e proprio esempio da imitare. Una riduzione dell'85% delle emissioni totali stanno permettendo a Porte de Montreuil, nella cintura orientale di Parigi, di diventare un quartiere a emissione zero. A dar vita al progetto è stata l'amministrazione comunale della capitale francese, che con il progetto Grand Paris ha intrapreso un'attività di rigenerazione urbana delle porte d'accesso della città, grazie al concorso per architetti. Un altro aspetto fondamentale è il miglioramento della qualità delle acque della Senna, al contrario di quanto accade, per esempio, oggi per il fiume Tevere a Roma. Negli ultimi anni, Parigi ha investito notevolmente in infrastrutture per la depurazione e il trattamento delle acque reflue, con l'obiettivo di rendere il fiume nuovamente navigabile e adatto, solo in alcuni punti, alla balneazione. In linea con l'Agenda 2030, Va aggiunto che Parigi ha anche avviato programmi per la riduzione dei rifiuti e la promozione di un'economia circolare, situandosi per questo ai primi posti in Europa. L'obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e migliorare il riciclaggio. Inoltre, Parigi sta investendo massicciamente nell'uso di energie rinnovabili, con l'installazione di pannelli solari sui tetti degli edifici pubblici, rappresentando un passo importante verso l'autonomia energetica. Questo è da collocarsi accanto all'obiettivo di creare 300 ettari di spazi verdi nuovi, piantando alberi ovunque sia possibile. Dopo 2 anni di trattative tra i componenti della maggioranza del sindaco Anne Hidalgo, Parigi sta progettando, con dati e fatti alla mano, una capitale più adatta al global warming. La città è innegabile, sta avendo coraggio e dimostra che politiche ambiziose possono migliorare direttamente la salute nelle metropoli.
Suavemente, besame, sors de la tête et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame, sors de la tête en moteur italien. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé, t'es douce, maman, comment t'es suave. Les yeux revolvers, c'est une beauté criminelle. Suavemente, besame. J'sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Le poteau fume la gelato. Si pronto, elle est belle, elle veut une photo. Je l'emmène à Phuket et on se balade en moto. Oh madre mia, je vais y arriver et puis je suis là. Je vais prendre tout ce qu'il y a, je m'en fous, mais l'alamia. Ouais, je danse le mia et je dodo dans l'avion. Fierté d'un des aides, c'est moi qui paye l'addition. Suavemente, besame. Je sors de la DS et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Sors de la tête en moteur italien. J'fais de l'or, maintenant j'fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu de coq. J'fais de l'or, bébé j'fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu de coq. Suavemente, besame. Sors de la tête et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame.
Ritorniamo in compagnia di Veronica Gennari, l'avevamo sentita prima in un collegamento da una trasmissione di Martina Stefanoni, ora è collegata invece con noi, con On The Road. Bentornata Veronica.
Grazie, grazie mille.
Qui a Radio Popolare, durante il giorno dell'anniversario del Bataclan, abbiamo dedicato ampio spazio a ricordare cos'era successo, la storia, i motivi, il perché e tutto quello che è successo dopo. In questa puntata di On The Road dedicata a Parigi, grazie a Veronica, vorrei tornare sul Bataclan per chiederti prima di tutto una fotografia di com'è il Bataclan oggi, ricordando in che zona della città è e com'è, chi lo frequenta.
Allora, il Bataclan oggi è una sala concerti ancora attiva, questo è importante sottolinearlo, si trova a Saint-Contre Boulevard Voltaire, quindi nel pieno dell'undicesimo arrondissement. Per chi non conoscesse Parigi, l'undicesimo arrondissement è l'undicesimo quartiere, no? Arrondissement significa quartiere di Parigi, ed è un quartiere estremamente vivace, estremamente giovane, ci sono tante sale concerti, tanti bar, tanti posti dove uscire la sera, quindi è nel pieno della vita giovanile parigina, quindi è veramente un buon luogo, ecco, per trovare una sala concerti, è una sala concerti ancora vissuta, amata dai francesi, che ovviamente si porta il peso del 13 novembre 2015, ma ancora altamente frequentata dai parigini, in particolare da una fascia abbastanza giovane di Parigi.
Una sala concerti, per darci l'idea, per quante persone?
È una sala concerti né troppo grande né troppo piccola, conta circa 1500 posti. Ci sono sale molto più piccole a Parigi, dove magari si trovano più artisti emergenti, ma allo stesso tempo il Bataclan non è neanche uno di quei grandi stadi come possono essere lo Zenith o la Cor Arena, dove si esibiscono proprio i big della scena internazionale e francese. Il Bataclan, un po' per la sua storia, perché comunque è una sala concerti che ha aperto a Parigi nel 1865, quindi è veramente storica, un po' per, dicevamo, la sua posizione in questo quartiere così vivace, e un po' anche per appunto la sua forma, quindi una sala né troppo grande né troppo piccola, tutti questi elementi portano il Bataclan ad essere una sala concerti estremamente poliedrica. La sua programmazione è molto diversa e diversificata. Ci sono soprattutto concerti rock e punk, quindi i principali spettatori del Bataclan sono amanti del rock e del punk, ma ci sono anche tanti spettacoli e concerti pop, afrobeat, di elettronica, di pop e negli ultimi anni un po' anche di K-pop, quindi una sala veramente complessa e completa a Parigi.
Hai toccato un discorso che più volte abbiamo ripreso da questi microfoni, la crisi di locali per fare musica. Molto evidente in realtà come Milano, da dove ti sto parlando, ma che però si segnala anche a Londra, dove uno pensa che invece questo problema non ci siano, un sacco di sale che chiudono, difficoltà specialmente per, non per i grandi concerti, quelli ci sono gli stadi, le star, un posto dove suonare lo trovano, ma per artisti di piccola media caratura. Ma da quello che stai dicendo mi sembra che a Parigi questo problema non ci sia.
Allora, Parigi ovviamente, come un po' tutte le città, soffre il fatto che i concerti siano diventati cari, non tutti si possano permettere di spendere tanti soldi, magari più volte al mese o all'anno, per vedere i propri artisti sulla scena. Quindi sicuramente una piccola crisi del settore c'è, anche perché in questi anni in Francia, in tutta la Francia, si stanno verificando tanti tagli alla cultura, quindi sicuramente in qualche modo il paese in generale ne risente. Parigi in particolare è comunque estremamente legata alla sua cultura musicale. Hai fatto un esempio adesso di artisti medio-piccoli. Ecco, io per esempio, c'è una sala che, questo proprio è una mia preferenza personale, io sono un amante delle piccole sale, le sale intime dove non ci sono tante persone, e c'è una sala qui a Parigi, concerti, che è sempre pienissima, sempre frequentatissima, che è la Maroquinerie. È una piccola sala concerti del 20° arrondissement, appunto, dicevo, abbastanza intima, ospita circa 500 persone, quindi veramente un terzo.
Sono quelle che mancano.
Esattamente, sono veramente piccole, ecco, rispetto al Bataclan, però è sempre molto molto frequentata, perché è un posto che è unico nel suo genere, anche a Parigi. Cioè, è proprio la scena degli artisti emergenti. Se c'è qualcuno che viene a Parigi e vuole conoscere degli artisti nuovi, soprattutto ovviamente della scena francese, la Maroquinerie è il posto adatto, e addirittura ha poi questa anima un po' duplice, che non è una cosa che abbastanza si vede abbastanza spesso in realtà a Parigi. Cioè, è la Maroquinerie una sala concerti, ma accanto è anche tanto altro. Per esempio, se si guarda la programmazione di questa sala, si possono trovare anche dibattiti o altri eventi del genere che fanno rivivere le sale concerti, e questa è un po' una particolarità di Parigi, avere degli ambienti che sono usati per più scopi.
Allora, poi sulla pagina del blog di On The Road troverete il link con gli indirizzi anche di questo locale. A questo punto ti chiedo un'ultima cosa, Veronica. Un brano con cui chiudere questa nostra chiacchierata.
Ok, allora io in questo momento vi posso dire, io sono una grande amante del rap francese, quindi penso che resterò insomma su questo trend, e vi consiglio My Love di Josman.
Is it you that that?
Yeah. 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 Yeah, my love,
Tu m'inspires chaque soir, chaque fois je fais du nouveau, j'innove. Je sens que t'as la chair de poule quand je passe ma main sous ton t-shirt. J'ai fait quelques rêves chauds, toi et moi depuis qu'on flirte. Je te dis des secrets dans le creux de tes oreilles et ton cou. J'entre dans la danse synchro avec le rythme de ton pouls. Je commence à y prendre goût, c'est un nouveau nous à chaque rendez-vous. T'as ce petit truc, ce je ne sais quoi qui me rend fou.
Oh, aucun de mes dreams se fait sans toi. Donne-moi plus de 100 fois. Parle-moi en real, ne me mens pas.
Tu m'inspires sur toi, j'ai gratté des lignes. Colombiana née à Medellin. Ces femmes sont agressives, elle est féline. Je l'emmène chez Couché, je l'emmène chez Céline. Tu me demandes ce que j'en pense, moi je trouve ça cool. Toi sur moi, moi sur toi, trop de flow ça coule. Moi sur toi, rassure-toi, trop de flow ça coule. Main gauche sur tes seins, main droite sur ton boule. Je t'attrape par les cheveux, je t'attrape par la taille. Je te connais par cœur dans tous les détails. Quand tu prends le contrôle, j'en perds les pédales. Je suis dans ta fleur d'amour, je caresse les pétales. Je sais ce que tu veux, je vais à l'essentiel. T'es toujours naturel, à l'aise essentiel. Quand tu bouges ton bassin, c'est comme dans les clips. Tu me chamboules la vue comme pendant l'éclipse.
You m'a vexé. Je veux apprendre à lire sur ton corps.
E con queste dritte di Veronica siamo arrivati al termine della puntata odierna di On The Road. Un grazie a Veronica, ma anche a Marzia Fiorito, a Pamela Aiuolo, alla nostra Giulia Stripoli. Se volete riascoltare questa puntata, vi siete perso qualche cosa, beh, andate sul blog della nostra trasmissione, troverete anche tutti gli indirizzi scritti per esteso, così ve li potete appuntare. Che altro? On The Road torna la settimana prossima con un altro viaggio. Claudio Agostoni vi augura buona domenica.
Cherche tard le soir, j'suis déjà en bas de chez toi. Wow. My love, ce soir j'te garde avec moi jusqu'au morning. My love,
my love. Oh, can mes dreams se faire sans toi? Oh, donne-moi plus de 100 fois. Parle-moi en real, ne me mens pas.
Would you live or could you wake my love? Tu m'inspires sur toi, j'ai gratté des lignes. Colombiana née à Medellin. Ces femmes sont agressives, elles sont félines. Je l'emmène chez Couché, je l'emmène chez Céline. On s'amuse comme des fous, comme des malades. Chaque fois c'est pareil, c'est la régalade. Tu t'agrippes quand ton plaisir escalade. Je laisse parler mon corps, mes mains qui se baladent. Chez toi ou chez moi ou bien au télo. Je t'enlève tout ton gloss, tout ton labello.